Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Whatever it takes. Non è solamente la storica frase di Mario Draghi, all'epoca presidente della BCE, per salvare l'euro. Whatever it takes è stato definito anche il Festival di Sanremo di quest'anno, giusto ieri nella conferenza stampa di presentazione. Whatever it takes per salvare il festival, evidentemente operazione riuscita. Questo pezzo degli Imagine Dragons, che risale ormai a 4 anni fa, ci introduce a quello che sarà un appuntamento fisso da oggi a venerdì con Mauro Coruzzi, che è qui con noi, e io sono molto contenta perché da sola non ce l'avrei mai fatta. Mauro!
Finiscila, ce l'avresti fatta benissimo, tant'è che ne hai fatti una valanga di festival come inviata sul posto.
Mai come te, dice. Mai come te. Insomma,
è anche una questione d'età, diciamo.
Sì.
Io li ho contati, a un certo punto mi è venuta sta fissa, 27. Come gli anni di Amy Winehouse, anche il club dei 27 è un po' uguale dalla serie Facciamo le corna. E purtroppo adesso non vorremmo essere portatori di cattive notizie, ma insomma, l'hai già detto tu, Irama non c'è perché è risultato positivo al test e viene sostituito da Noemi. La domanda che uno si fa: era proprio necessario farlo comunque in questo periodo, se il Festival di Cannes del Cinema è già stato rimandato una, due volte, e come probabilità andrà a luglio, forse, aggiungiamo forse, se l'anno scorso le Olimpiadi a Tokyo non si sono fatte e sono state rimandate a quest'anno, noi abbiamo dovuto per forza farlo il festival?
Beh, notizia proprio di questi minuti che anche il Primavera Sound Festival di Barcellona è stato cancellato, è stato cancellato Glastonbury, forse Leeds e altri festival in Inghilterra si faranno. È un po' strana questa situazione, nel senso che per esempio in Italia non abbiamo ancora avuto notizia, sempre a proposito di queste manifestazioni, di questi grandi festival rock, di Lucca Summer Festival, della Ideas di Milano, ma dati chiari di luna che ci sono, Mauro, non lo so, ma non so nemmeno se riusciremo mai a tornare a queste grandi adunate da 50-60 mila persone.
Credo ce lo scorderemo per un po', sì. Ma rimanendo a questo che è un appuntamento oltre che musicale, qualcuno ha detto proprio a causa della pandemia sarà il ritorno centrale della canzone la vera protagonista. Oggi il vero protagonista è tutt'altro che la canzone, è lo stato di tensione che è ovvio si respira. Guardando nella giornata i vari collegamenti che la RAI sta facendo, a pochissimi inviati, tra l'altro gli inviati in complesso sono una sessantina sui 1200 dell'anno scorso, quindi ci rendiamo conto che è un po' difficile. E i veri protagonisti della televisione, al di là dell'embargo Mediaset che è tradizionale, non se ne parla,
certo,
perché c'è anche la Palombelli venerdì sera, fa niente. I veri protagonisti, un po' come sono stati i virologi in questo periodo di pandemia, sono i giornalisti. Stamattina da Adriana Volpe, quella che
Corriere della Sera.
Bomba Galli, adesso sta sulla TV 8 o 9, non mi ricordo, su quel canale lì, ogni mattina c'erano tutti, dal Corriere della Sera al Giornale. Quindi ora il giornalista diventa, attraverso Skype e attraverso altri mezzi, Zoom, di comunicazione, il protagonista che fornisce le notizie. Non si è parlato manco per scherzo delle canzoni, si è parlato di tutt'altro, si è parlato.
Tu sai benissimo che è sempre così, sai benissimo che il Festival di Sanremo...
A maggior ragione il tampone, ad esempio ho sentito un'amica e collega di Radio 24, Marta Cagnola, che diceva il tampone... ci viene fatto sia quando arriviamo, ma viene poi ripetuto nell'arco delle 24-48 ore, e quindi una sorta, come dire, di necessità che in questo caso con i Rama fa un po' cadere tutto il castello meraviglioso che ci eravamo costruiti fino ad ora, no? Per cui detto, c'è un periodo di tranquillità, di serenità, parliamo di canzonette, ci divertiamo, arrivano gli ospiti, ciao, sì, c'è un accidente.
Beh, tra l'altro, guarda Mauro, se ho capito bene, non è Irama che è positivo, è uno dei suoi musicisti, ecco. Quindi lui, gioco forza, probabilmente non ha nulla, e non si sa neanche quando il risultato del molecolare, perché sarà un tampone molecolare, non si sa, magari è arriva entro le 20:30 e Irama può suonare.
Perché fino all'ultimo sembra una sceneggiatura quasi costruita apposta per creare
thriller, suspense, no? È un thriller.
Poi, voglio dire, va tutto bene, per carità. Matilde De Angelis, De Angelis, stasera canta. Ora, perché? Io ho visto fino ad ora il seno di Matilda, come cavolo si chiama,
molto bello, quello di Colchino. Soprattutto. Di questi tempi è una rarità vedere un seno vero e non siliconato.
Non ce n'erano abbastanza di cantanti che abbiamo bisogno di una co-conduttrice che pure canta stasera. Io ho idea che non finirà più. Adesso mi preparo, non so, 8 litri di caffeina e buonanotte ai suonatori. Vediamo come va a finire.
È sicuramente vero che ci sono più ospiti che cantanti, ma questo va bene, insomma, anche questo fa parte della tradizione del festival. E proprio sui generi di sussistenza, caro Mauro, che volevo qualche consiglio, cioè per affrontare questi 300 minuti da oggi, ogni sera a venerdì, di cosa dobbiamo cibarci per non ingrassare, per non ubriacarci?
Ciascuno ha la propria comfort zone, okay. Per cui ci si allestisce o col classico popcorn da drive-in di una volta, oppure si va di salame e torta fritta, ma puzza un po' la casa, o se qualcuno vuole esagerare sul fronte, almeno non c'è, credo, il test alcolico che si debba fare a casa propria, buttati sul divano, o una malvasia di maiatico, direi molto secca, per reggere lo stradolce che verrà fuori dalla mielosità del festival stesso, oppure eventualmente cercare di sgranocchiare qualcosa che non siano le unghie, sennò poi una domani mattina si trova monca.
Beh,
e non
poi,
è il caso,
ragazzi, non è attenti dire, alle calorie, perché già in questo periodo, in questi mesi, non ci si muove, si fa divano, cucina, bagno, divano, sala da pranzo, e quindi insomma cerchiamo di non esagerare. Niente goccetti, come hai scritto tu oggi sulla Gazzetta, hai già dato
i sciottini,
lo sciottino, ma sì, facciamo che ora è 11:30, sono già 2 ore che sto qua, mi faccio uno sciottino, no, perché sono delle bombe caloriche, e insomma, lasciate perdere, magari riservate per la finale.
Posso anche capire che faccia un po' la vita che gli pare della serie, però se sei in un condominio con delle regole strette da protocollo condominiale, alle 11 scatta il coprifuoco oltre a quello che c'è fuori alle 10, per cui dopo va a finire che quello di sopra, come succede a me, con la scopa sul soffitto.
Ma vanno ancora di moda queste cose meravigliose. Senti Mauro, tu hai visto ieri sera la prima puntata del Prima del Festival con Giovanna, con Valeria e
sì,
con...
preferirei non esprimermi.
No?
No, allora, la verità è che a me mi piaceva molto l'idea del dopo festival, perché era un modo dissacrante per uscire dalla competizione. Peraltro non ho ancora capito la formula del voto, perché è talmente complessa della serie, vota chiunque, a un certo punto...
demoscopica.
Allora, giuria demoscopica, poi c'è la sala stampa, poi c'è l'orchestra, poi votano quelli delle nuove categorie, ad esempio le nuove proposte, c'è una giuria della sala stampa e anche il televoto. Ma chi c'è poi? Pitagora che mette insieme tutti i dati per fare
vota anche risultato? La tua cagnolina, forse. c'è anche il voto per gli animali.
Meno male, stai bene a te. Ecco. Mi rivolgo a mio caro. No, c'è una curiosità che però ci piace oggi, mi piace almeno sottolineare. Si parla molto dei ragazzi, no? Quindi di una nuova generazione che ha preso l'assalto del festival, è una sorta di piccola rivoluzione, mica vero, perché i teenager al festival ci sono sempre stati, dall'inizio della storia del festival fino ad oggi, e curiosamente appena il festival sarà terminato, la settimana successiva, il 10, parte una fiction televisiva, se ne stanno facendo tante in questo periodo sulle cantanti, cito quella di Mia Martini con Serena Rossi di qualche mese fa, e sarà su Nada, la bambina che non sapeva cantare, questo è il titolo che è stato dato alla fiction, la interpreta Tecla Isania, un'attrice e cantante molto brava, quello che sembra, almeno da quelle piccole esperienze che siamo riusciti a trovare della sua attività. Nada debutta negli anni 60 a Sanremo a 16 anni. È un pulcino, non a caso veniva poi chiamata il pulcino di Glabroli, dove è nata, in Toscana, e canta Ma che freddo fa. Non vince il festival, lo vincerà dopo con Nicola Di Bari cantando Il cuore uno zingaro, ma quel classicone lì, se permetti, oggi meriterebbe questo pomeriggio una caraocata.
La stavamo aspettando la tua caraocata, caro Mauro. E poi torniamo a parlare del festival, perché ho un po' di domande da farti e anche un po' di consulenze da ottenere gratuitamente, naturalmente. E allora, di chi era Ma che freddo fa? Te lo ricordi a memoria? Io non me lo ricordo.
Migliacci. Allora, sempre lui di mezzo c'è, perché
di Migliacci, Migliacci. Ma che freddo fa? Canta,
dirige il maestro
Peppe Vessicchio, no. Beh, a parte il fatto che insomma Peppe Vessicchio è rimasto vittima di uno sketch dei The Jackal, molto molto carino, che sta girando su Facebook, dirige il maestro non so, un maestro degli anni Fiorello. 60, un Fiorello? Oppure un maestro degli anni 60?
Era due terra con Matilda,
Pino Calvi, canta no. Mauro Corruzzi.
No, che canta Mauro Corti, la tigra azzurra.
Hai ragione.
Aspetta, che se me la ricordo. Un, due, tre, quattro, no. Inverno, sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più. Non ce la fa più.
Sei in tonalità perfetta.
La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa? Che freddo fa? Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e salta il vento, un vento freddo, come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu?
Mi accodo, Beh, insomma, però sai, se non la prendi così, poi arrivare in cima dove arrivava lei non ce la facevi nemmeno
16
tu.
Anni, tre in meno della mascotte di quest'anno, che è Madama, o anche Random, tanto sono 19 anni entrambi. Random, visto stamattina il primo collegamento alle 8:30, stava già sveglio, proprio una specie di cavalletta
tarantolato.
Molto simpatico. Speriamo che renda
tarantolato così. Allora, detto del prima festival che non abbiamo detto, perché insomma non ti esprimi,
non vogliamo.
Ecco, io volevo farti anche una domanda numerica, diciamo così. Allora, abbiamo già visto, tu sei tra i giornalisti che hanno già sentito i pezzi del festival, è una pratica che le case discografiche attivano ogni anno, non c'è niente assolutamente di illegale, e abbiamo visto che tra gli autori quello che la fa da padrone è Dardust, ha un sacco di canzoni firmate,
è anche un doppio nome, per essere
esatto,
chiari.
Esatto.
Non è la prima volta che accade, perché Mogol all'epoca aveva altri nomi, Donida e altri, tipo La spada nel cuore,
altro che,
canzone
altro
che cantò Patti Pravo con Little Tony, era di Mogol, ma chi firmava era un altro. Quest'anno però questo signore ne ha 5
o 6. Tra l'altro mi ha sempre divertito moltissimo guardare più che altro quanti autori ci sono per una canzone sola. Tipo, io ricordo Spagna, la nostra amica Spagna, soprattutto tua grande amica, che andava al Festival di Sanremo ed erano, non so, 8 autori per una canzone.
Generosa,
e io ho sempre detto,
distribuisce.
Ma sì, io ho sempre detto, cioè, uno ha scritto una parola, l'altro ne ha scritta un'altra, l'altro ne ha scritta un'altra, per poi magari fare canzoni.
Sono lavori di gruppo,
come sì, vabbè. E lavori di SIAE soprattutto.
Senti, ma cosa diresti se facessimo sentire
aspetta, ti volevo chiedere una cosa. Allora, Dardust, Dardust ha il record di pezzi firmati, ma chi è, se lo sai già o se no ce lo dici domani, anche perché dobbiamo ancora vedere le Miss, chi è lo stilista che ha il record di cantanti firmati, che ha vestito?
Guarda, non è la più pallida, bisognerebbe chiedere a un'esperta di outfit, però quest'anno di sicuro la certezza è che, ad esempio, Fedez è vestito Donatella Versace, veste Versace. Non so, la Ferragni a casa è Dolce Attesa,
si veste da sola,
qualsiasi, forse, immagino dell'OVS, presuppongo. Però nella storia del festival rimangono due episodi, per me almeno, fondamentali. Citando ancora Versace, ed è una Patti Pravo dell'84 che inaugura per la prima volta la maglia di ferro, che non era mai apparsa nelle collezioni di Versace, Gianni Versace, non Donatella, e che lei indossa come se fosse una specie di peplo, un costume alla orientale. E poi una strepitosa Fiorella Mannoia vestita
Romeo Gucci. Gigli? No, Gucci.
E poi Romeo Gigli, prima Gigli e poi Gucci. E però Fiorella fece dire a una giornalista di costume fantastica come Natalia Aspesi: Sanremo è la tomba dello stilista.
non credo
fosse molto positivo.
È un po' vero. Ricordo l'anno scorso Irene Grandi non felicissima la sua Miss. Dunque, ci dicevi, ascoltiamo una canzone giustamente per anche stare sull'attualità, con Noemi, giusto?
Che peraltro è notevolmente dimagrita in questo anno. Sabato, nell'appuntamento con Marco Lioni a Italia, sì, abbiamo avuto ospite la sua nutrizionista e ci ha un po' spiegato che cosa è accaduto, un percorso fatto di molta psicanalisi oltre che di dieta stretta cosiddetta, perché Noemi aveva e ha un problema di compulsione alimentare che, ahimè, io conosco molto bene. Però se qualcuno dei nostri amici vuole andarsela a vedere sulla copertina di Vanity Fair di questa settimana, è una taglia 42, ed è, non dico irriconoscibile, ma quasi, perché è proprio un'altra persona, secca, come si dice, che fa anche un po' venire un filo di invidia, dice: ma come ha fatto a diventare così
ma
secca?
Ma tu smettila che sei magrissima, insomma, sì, non devi più essere invidiosa di chi è magro.
No, vero, per dire. Certo. Guarda, e se andiamo a pescare vuoto a perdere, c'è nel testo della canzone un accenno alla cellulite, la sua amica cellulite, adesso non ce l'ha più. Vuoto a perdere? Noemi, la Sanremo.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo e mi guardo.
la cellulite, croce delizia anche delle persone magre peraltro, non è prerogativa solamente di chi ha qualche chilo in più. La
Muccia
cantava,
ecco. Non è solo delle donne peraltro.
Esatto, esatto, difficile che un uomo insomma abbia i buchi della cellulite, però qualche volta l'ho visto. Noemi cantava questa canzone esattamente 10 anni fa, vuoto a perdere, un percorso molto lungo come dicevi Mauro, che l'ha portata adesso a sentirsi in forma, ma non è tanto per una questione estetica quanto per quello che ci dicevi, una questione proprio di salute. E quindi
e poi,
insomma, che
c'è
passi
stata,
ecco, che passi, mi piacerebbe
che la cantante di peso fosse una cantante più dotata di altro,
no?
Parliamo nella lirica, se non erano dei bidoni da campeggio non cantavano bene. Poi invece abbiamo scoperto Maria Callas, che è di Margherita, all'epoca notevolmente con la tegna, quella si faceva infilare la tegna,
sì,
che le mangiava.
Si dice. Vabbè. Però la cosa bella che vorrei che passasse è che queste diete non devono essere fatte per una questione estetica, ma per una questione di salute, perché altrimenti potrebbe passare un messaggio non troppo positivo sulle adolescenti. Cosa dici?
Guarda, ti dico anche che francamente quando ti senti meglio, e la salute ovviamente ne guadagna, quel filo di vanità che si aggiunge nel mostrare agli altri i risultati raggiunti è un ulteriore stimolo per continuare a stare in salute. Mm-hmm. Quindi perdoniamo anche quell'eccesso forse di farsi vedere
vanità
un filino meglio di quanto non ci si è visti prima, eh? Scusa, ma vorrei mostrare almeno a te dall'altra parte del vetro.
Vabbè,
Attila,
ti ho indosso
Attila, una maglietta della signora
Attila,
che è Mina, e che col peso ha avuto molto a che fare, tant'è che sì, quando era insomma non perfettamente in forma dicevano: ecco la tigre che esce dalla macelleria perché ha molta fame, robe impensabili oggi, no? E Mina sta benissimo, e soprattutto Mina è anche un pezzo della storia del festival, perché ne ha fatti due quando l'hanno cacciata, Io amo tu ami e poi Le mille bolle blu, canzone meravigliosa piena di humor, ha detto: col cavolo che io al festival ci torno, arrivederci, e ha mollato il colpo. Poi ogni anno ha rifatto le canzoni che più le piacevano, perché
esatto,
poteva mettersi di farlo.
Ha detto: scusate, non vengo quest'anno, devo stare a casa mia.
È vero.
Senti Mauro,
se posso ti do una notiziola così,
dai,
per i nostri amici che ci stanno ascoltando. Stamattina ore 10, 10 e un quarto telefona Ornella.
Ah sì,
subito non ho capito. Poi e il motivo era, se avevo sentito tutto il disco, dico: guarda che non solo l'ho sentito, dico, l'ho anche comprato, perché non me lo hai regalato. E ho comprato il vinile su quel famoso sito di Bezos, Amazon, che non è Aiazzone, anche se un po' ci assomiglia. Adesso me lo devi firmare, quindi vengo. Ma dico: ma non sei a Sanremo già? Sanremo ci va la Bertetta, ci sono sabato sera, mica stasera, vado a una finale, non ho capito che era sabato nella confusione dell'insieme. Questo per dire che, strepitosa come è sempre stata Ornella, anche in questo caso una chiacchierata mattutina, voleva come tutti sapere la reazione di fronte al prodotto che ha fatto, che peraltro per la prima volta dopo 20 rotti anni è andato al numero uno in classifica.
Ma lo dicevamo l'altro giorno, io non mi sarei mai aspettata che un pezzo di Ornella Vanoni venisse scritto da Francesco Gabbani e viceversa. Ed è stata un'accoppiata sulla quale non so in quanti abbiano scommesso, che si sta rivelando assolutamente vincente.
E poi vedremo i singoli successivi, o sentiremo il pezzo scritto ad esempio da Renato, che è Renato Zero, per la prima volta collabora con Ornella, altro piccolo capolavoro, ma questo credo sarà questione di qualche mese prima di sentirlo.
Certo che la signora Ornella comunque ha aspettato un po' di tempo per collaborare con altri mostri sacri della musica.
C'è quella di Lugano che l'aveva fatto un anno intero, siamo tutti in Ornella. Come sta? Stamattina era molto preoccupata di sapere come stessero altre colleghe, non facciamo i nomi.
L'hai appena detto. Quella di Lugano per esempio. Senti Mauro, le ultime due cose, perché so che poi devi andare a prepararti, perché insomma ci vuole il suo tempo.
Stasera lavoro, sì, in tangenziale.
Ecco,
certo.
No vabbè, insomma, quello ancora no, basta, avrai messo qualche
amore,
avrai messo qualche
su, neanche la clappia cani mi tira su,
avrai messo qualche erede. Tu che hai già sentito tutti i pezzi, me lo puoi dire per chi tifi?
Tifare per qualcuno, non so se si gufa tifando, facendo un nome, non vorrei che facesse un effetto
contrario.
Dimmi
chi ti è piaciuto allora. Guarda. Quante canzoni sulle 20 e passa che ci sono ti sono
poche.
Piaciute?
Ecco. Molto poche, anzi non molto poche perché sembra il contrario, dice una roba, poche. Donne, come al solito, o meglio, donne e, in assoluto Arisa, perché Mediterranea, a parte Nopea, anche se il testo è in italiano, pezzo di D'Alessio, ci dà dentro come nessun'altra parlando d'amore sofferente, è una specialista, ormai ha una maturità tale che bisognerebbe consegnarla a Beninteso già non ci sia nel novero delle grandi. Poi se posso, Con la pesce di Martino, perché è un pezzo moderno ma ha dentro tutti gli stilemi classici di una musica che non è per niente leggera, come dice il titolo. Musica leggerissima, col cavolo che è leggerissima, è bella tosta. Terzi inaspettati, direi Maneskin, perché fanno l'unico rock and roll vero del festival, e se vogliamo parlare di musica che abbia un tiro concreto, loro ce l'hanno. E
quindi non c'è la ballata, per fortuna la ballata ce l'hanno già propinata e la passiamo in cavalleria.
Ci sono tanti che fanno le ballate.
No, dico per i Maneskin, non è una solita ballata come vent'anni, che era veramente una cosa
questa è tosta vera, tosta vera.
Probabilità che Mick Jagger venga invitato al festival e accetti, soprattutto perché è lì col traghetto, ci mette un giorno.
È anche detto da Amadeus che alla domanda: ma c'è Lady Gaga a Roma a girare il film? L'avete invitata? Sì, ma Lady Gaga vuole stamattina Ornella, infatti, ma si muove un sacco di soldi anche solo per respirare, però adora Lady Gaga, questo l'ho scoperto.
Le piace, davvero.
Perché dice, questa differenza di Madonna, che è un grande personaggio, un artista formidabile, parlava di una roba che ha visto di Gaga con Elton John, entrambi vestiti da paggetti che suonano al piano, arrivando, questa è una musicista con il controcognone, mica come certi dei miei colleghi che fanno le canzoni, non si capisce neanche cosa stiano dicendo.
Beh, Fiorello ha detto che i cani in realtà di Lady Gaga sono stati rapiti da Amadeus e come riscatto vorrebbe che
sperare nel riscatto.
Esatto, ma ormai i cani sono già
stati. Ornella era molto preoccupata di sapere le condizioni del canile di Parma, perché era una passione per gli animali fortissima, ha un piccolo cane che si chiama Ondina. Allora, le ho detto che mi sto interessando per sapere come sta Lilli il vagabondo, il canile della nostra città, perché vorrei, se è possibile, contribuire al mantenimento in un qualche modo, anche insomma a cercare di dare una mano, non soltanto con parole ma con fatti e con denaro, per essere chiari.
Certo.
Voglio sapere tutto di vagabondo.
Bene, comunicheremo a chi di dovere, a chi gestisce Lilli il vagabondo, che perfino Ornella Vanoni sa di questa grande realtà e vuole occuparsene. Mauro, diciamo che ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora, dopo la maratona. Tu come la affronterai? Tu mi hai già detto, insomma, popcorn, divano,
portatile, scrivendo, esatto, sentendo le canzoni con un orecchio e con un microfono dall'altra per un altro impegno stasera in network, e facendo un lavoro doppio con altre persone, nella speranza di non addormentarmi, perché sennò se mi trovano semi cadaverico o crollato sul bancone della regia non è un bel vedere. Un RSA nella più vicina, e non è momento di andare nelle case di riposo, aspettiamo un attimo ancora, va.
Domani parleremo di Ibrahimovic, che tutti i maligni stanno dicendo che si è fatto male apposta per poter essere tutte le sere a Sanremo, e parleremo naturalmente anche di Orietta Berti, che raggiunge il suo 12° festival di Sanremo, non so se sia un record, verificheremo domani con Mauro. Grazie mille, buon festival e su con la vita, mi raccomando,
su con la vita, anche col giro di vita, su con i nostri ascoltatori. Questa è la prima radio e continua a restare tale, mancherebbe altro.
Grazie mille Mauro, a domani, ciao. La radio siamo.